un libro, I figli delle stelle, scritto dal compagno Francisco. Molti lo conoscono, un compagno attivo al Forte Prenestino, un compagno attivo sulla rete antifascista romana, un compagno, per chi fa politica sicuramente lo conosco. E a me mi è piaciuto il libro perché gli faccio la marchetta, diciamo, perché è un libro scritto in cui racconta la storia, diciamo, a partire dal 1960 quasi ai giorni nostri, attraverso il racconto di due fratelli che vivevano, diciamo, i burini, no? Vivevano nel paese, erano contadini e pastori, che per motivi della vita si trovano a incrociare i fatti più salienti della politica italiana, si trovano coinvolti ai fatti di Genova del 1960, nel 62 a Torino, tutti legati a questa storia. A me sto tipo di raccontare la storia, di fare memoria attraverso i racconti, di cosa mi sembra un'innovazione, nel senso, forse colpisce meglio, anche perché io mi sono riconosciuto dentro questa storia, perché più o meno il mio percorso politico è avvenuto in questo modo. La mia presa di coscienza, di appartenenza, di diventare comunista, più o meno sono stati i casi della vita, il movimento che io mi sono trovato coinvolto a Valle Giulia, non perché ero andato a fare la manifestazione, ma perché mi sono trovato a Valle Giulia nel 68, non sapevo manco che succedeva, mi sono trovato dentro la bolgia dei sconti.
Vendevi le collanine?
Vendevo le collanine, io facevo
il
fio di fiori a Piazza di Spagna, insomma, per dire. E poi la vita comincia, no? Non è che non facevo politica prima, però la facevo al paese in un altro modo. Insomma, però sto racconto e trova il pretesto di raccontare la storia di questi fratelli per raccontare la storia d'Italia dal 60, diciamo, a oggi. Così è l'impostazione, la trama di questo libro, che io invito molti compagni, soprattutto giovani, dato che è una lettura facile, si legge senza molta situazione, si può leggere per capitoli, insomma, si può leggere alla storta, alla diritta, facilmente leggibile. Non so se questa era la volontà dell'autore, mo gli do subito la parola. Io gli ho dato questo tipo di lettura. La parola a Francisco.
Allora, buongiorno in questa mattinata post-alcolica, perché qua siamo poco svegli, però insomma, sì, grazie per l'introduzione abbastanza felice, secondo me. Sì, è la storia di due fratelli che fanno due scelte differenti. Uno sceglie di rimanere al paese, diciamo, a fare una vita in qualche modo piena di sicurezze, e l'altro invece parte più all'avventura e emigra, va nelle città industriali del nord Italia, e per cui in qualche modo incontra Genova, Torino, Milano a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70, e in questo modo, diciamo, questi fratelli si trovano a incrociare un po', diciamo, quello che è successo in Italia in quegli anni, e per cui e partecipano, diciamo, degli avvenimenti politici, sociali, delle trasformazioni culturali. E però, diciamo, sono due persone fra virgolette normali, nel senso che nessuno dei due diventa un militante di partito oppure un militante di organizzazione politica oppure di un collettivo. E in qualche modo sono come sono state milioni di persone in questo paese in quegli anni, in cui cioè partecipavano, si appassionavano, e da persone normali, no? in qualche modo sono riuscito a fare quella massa critica che ha cambiato in qualche modo questo paese, anche se poi non siamo riusciti a fare la rivoluzione, però in qualche modo questo paese l'abbiamo rivoltato come un pedalino. E le motivazioni che mi hanno spinto a scrivere, diciamo, in realtà penso che la motivazione più forte sia stata quella della, cioè il fatto che la considerazione è che la storia viene scritta dai vincitori, cioè chi vince poi dà l'interpretazione della storia. Si sa che la storia non è oggettiva, ma si interpreterà sempre in maniera soggettiva, specialmente quella che ancora si interseca con la cronaca, come quella degli anni 70, che in qualche modo non so se si può già definire storia, perché è troppo, troppo fresca. E però sicuramente la storia la scrivono i vincitori, e chi ha vinto, e non siamo stati noi, ci raccontano quegli anni come gli anni di piombo, anni oscuri, tristi, spaventati, in cui la gente aveva paura anche a camminare per strada, in cui si camminava con gli occhi bassi, in cui oddio oddio chissà che succede domani. E quegli anni invece non sono stati così, sono stati invece anni felici, fra virgolette, anni in cui nonostante le stragi di Stato, nonostante i morti ammazzati in piazza, nonostante i licenziamenti politici, nonostante le mille difficoltà, però la gente stava bene, cioè noi stavamo bene, felici, perché eravamo convinti che il cambiamento era in atto, perché c'erano miliardi di stimoli culturali nella letteratura, nel cinema, nella musica, nel teatro, nel costume.
Ma anche c'è nella stata la rivoluzione, si legge qui,
perché... c'è stata la rivoluzione sessuale, c'è stato il femminismo, c'è stato la critica alla cultura dei padroni, c'è oltre ai movimenti operai e studenteschi, tutto intorno la società si è cominciata a muovere, a partire dai primi anni 60, e i capelloni, e la minigonna, e l'uso delle droghe, e la musica beat, poi è arrivato il 68, cioè sono stati anni molto divertenti, fra virgolette, in cui capitavano pure le occasioni in cui si piangeva, però sono stati anni stimolanti, in qualche modo felici. È chiaro che quelli che hanno vinto, che poi adesso scrivono la storia di quegli anni, in quegli anni non se la sono vissuta come noi. Loro probabilmente hanno avuto paura. Per loro sono stati anni cupi oscuri, ma sono cazzi loro. Cioè, nel senso, io vorrei in qualche modo restituire il clima di quegli anni, che è stato un clima anche gioioso, giocoso, brillante, pieno di cose da fare, pieno di cose di vedere, pieno di cose da... Ecco, questa è stata la motivazione principale. E poi la seconda è quella di parlare di gente normale, perché secondo me la rivoluzione la fanno le persone normali. Cioè, quando le persone, fra virgolette, normali vogliono cambiare il mondo, lì allora che c'è il valore aggiunto che dà la botta. E questa cosa invece si è un po' persa, perché ultime generazioni di compagni, secondo me, soffrono un po' di separazione, nel senso che troppo spesso sento dire: ah, ma la gente non ci capisce. Se la gente non ci capisce è perché te pensi di non essere la gente, ma pensi di essere qualche altra cosa. Comincia a ragionare come una persona normale, fra virgolette, e vedrai che chi te sta intorno te capisce. Questo.
Infatti non ho voluto parlare in questa trasmissione in particolare di questo libro, proprio perché punta a questo tipo di ragionamento che ha fatto Francisco. E io, quando dico i giovani lo dovrebbero leggere, perché i favolosi anni, come qualcuno, no? Anni 60, i favolosi anni 70, in cui conquiste venivano fatte, e venivano fatte anche con una partecipazione di massa di gente spontanea che non aveva retroterra, come devo dire, di formativo. I due compagni che vengono raccontati qui sono compagni normali, che però erano attivi nella società, non si impegnavano, non erano iscritti, militanti ai movimenti, però erano sempre presenti, chi in un modo chi in un altro, sia quello che è rimasto alle sicurezze del paese, che si sono dati in uno sviluppo pure lavorativo proprio, sia chi se n'era andato all'avventura, diciamo, del mondo, insomma, ha cambiato molti posti di lavoro, era irrequieto. Forse qualcuno ci telefona perché non abbiamo detto il titolo. Il titolo è Figli delle Stelle, è acquistabile.
Allora,
a tutte dillo dove voglio.
Allora, se diciamo che il libro è una coproduzione dal basso, diciamo, e per cui è uscito con la Protopop Edizioni, che di solito pubblica solo libri in ebook. E infatti il
di che dove sei pagato da solo, ecco.
Sì, infatti Figlio delle Stelle è disponibile anche su Amazon in versione ebook e in versione cartacea, diciamo, come libro è per ora distribuito solo a Roma in alcune librerie, è in via di distribuzione perché lo stiamo distribuendo, diciamo, si può trovare finora allo Yeti, da Zazzi del Metrò, da Odradec, all'altro libro a Centocelle, all'Infoshop del Forte.
In questi giorni c'è la libreria anche alla SNIA, io infatti
sì,
l'ho preso lì, insomma,
ci sarà
al bar
ci sarà la presentazione, la prossima presentazione, un reading con colonna sonora, la faremo al Forte il 3 luglio, giovedì 3 luglio, e la pubblicazione è stata possibile dal fatto che tutta una serie di situazioni sociali, di spazi sociali e situazioni di movimento ha in qualche modo sostenuto la pubblicazione di questo libro, sia in qualche modo con denaro e sia con la possibilità appunto di organizzare le presentazioni e comunque con un sostegno solidale che in qualche modo ha reso possibile la pubblicazione di questo libro. C'è anche un sito che sta su autistici, www.autistici.org/figli delle stelle, dove ci sono anche delle anteprime, pezzi del libro che si possono leggere, ci sono anche tutta un'altra serie di racconti e cose che ho scritto in questi anni, e nei prossimi giorni, diciamo, il sito comincerà a ospitare anche cose scritte anche di altre persone, così che il sito piano piano si sgancerà anche dal libro, magari diventa un blog letto anche per altre cose.
E diciamo pure che la copertina è bellissima quanto il libro, perché
è una,
c'è
foto,
una stupenda foto
di Tano,
d'Amico, un panorama di teste di giovani riuniti in assemblea all'università dopo i fatti della cacciata di Lama, insomma, sì, un passaggio molto importante del movimento del 77, insomma, si vedono tutte queste facce di giovani, facce comuni, cioè non è che si vedano chissà che cosa si pensa, non è che sono le elite del ceto politico, no, non voglio dire, questo libro è proprio, racconta la politica da un punto di vista dal basso, non di ceto, e c'ha dei strumenti per rendersi conto che si può fare capire i nostri concetti alla gente, come si dice, come diceva Tina Pica, alla gente. Tina Pica, no? Al film.
E diciamo, ma chi è?
È la gente.
Chi è la gente? Bella domanda. Che cos'è?
Cioè, voglio dire,
sono aperti i microfoni?
Sono aperte, puoi dire la tua.
No, la mia è questa qui, dico intanto. Io ringrazio Francesco per la giornata, diciamo, per noi oggi è anche un po' una trasmissione inusuale, ma io la trovo molto bella sta cosa, perché venga anch'io, è già di per sé una trasmissione inusuale, Ettore, quindi oggi questa qui, questa presentazione di questo libro da parte di Francesco ci consente anche di fare delle riflessioni al di là del libro. Intanto una, la memoria storica in generale, ma la memoria storica del movimento operaia e popolare è una questione fondamentale, non è un omaggio al passato, è una maniera, diciamo, di guardare il presente con altri occhi, di avere una visione di... la visione del passato, l'analisi del passato ti fa stare dentro il presente con tutte le cose positive e negative che pur ci sono state, perché sono state anche, Francesco, delle sconfitte storiche, lo ricordavi, lo ricorderai nel libro.
Più con sconfitte, tradimenti storici.
Sono stati dei tradimenti, delle sconfitte, eccetera, però c'è tanto, tanto di buono, c'è tanta roba che va recuperata, e fa bene Ettore a fare un appello, soprattutto in direzione di giovani. Adesso, al di là del libro, noi ci dovremmo sforzare, attraverso, diciamo, la radio, ma più in generale attraverso una comunicazione, a far sì che questa memoria del movimento popolare, del movimento operaio, sia costantemente presente nella lettura di ciò che accade oggi, perché questa ci dà la possibilità di guardare al futuro con molte più possibilità, diciamo, con molte più capacità. Io credo che si debba dire una cosa. Qui il libro, mi pare, Francesco, io ancora non l'ho letto, lo leggerò con grande interesse, non te lo dico solo per piaggeria, ma lo dico, diciamo, in maniera molto sincera. Tu mi pare che faccia partire, diciamo, questo racconto dagli anni 60. Io credo che si debba fare pure giustizia del decennio precedente. Perché
purtroppo quell'altro,
proprio in virtù del fatto che la memoria del passato, certo, poi ci consente di guardare di volta in volta, di decennio in decennio, il presente e il futuro. Noi ricordiamo che negli anni 50 ci furono formidabili lotte, soprattutto da parte dei contadini nella Bassa Padana, che furono stroncate in maniera indicibile, in maniera sanguinosa, dalla polizia scelbiana. Ci furono tutta una serie di occupazioni delle terre nel sud, pure lì costarono sangue. E quel decennio degli anni 50, dove ci fu il tentativo di legge truffa, che poi, se la leggiamo con in chiave, ecco che serve il passato, la legge truffa d'allora era molto meno truffa di quelle che ci stanno propinando oggi, ma ci fu una battaglia campale intorno a questo tentativo democristiano di avere il 2/3 del Parlamento con una maggioranza, diciamo, relativa, anche se molto alta rispetto a quella di oggi. E questi ci consentono di fare dei paralleli di decennio in decennio che ti dicono una cosa, una verità. Il 60 si prepara con quelle lotte degli anni 50, le lotte degli anni 60 preparano il 68, come ricordava Francesco, preparano grandi mobilitazioni pure degli anni 70. Poi, certo, qui c'è da fare una riflessione, Francesco, che a un certo punto con gli anni 80 succede qualche cosa di diverso. E oggi noi ci troviamo pure in una situazione di difficoltà non da poco, però credo, ecco, che ripercorrere la storia d'Italia partendo, come diceva Ettore, pure da questi racconti, che sono i racconti che si innervano direttamente dentro, attraverso il suo autore, in questo caso Francesco, attraverso, diciamo, un racconto che non viene fatto nei racconti ufficiali, nelle storie ufficiali, quelle che si leggono sui libri, quelle che si leggono e che vengono scritte dagli storici ufficiali, mi sembra un buon viatico per riesaminare anche oggi la situazione che abbiamo, che viviamo.
Di più non saprei cosa aggiungere per quanto mi riguarda. E la cosa è che, per esempio, quello che diceva Serafino, le occupazioni delle terre, io spunto perché domenica prossima a Firenze si organizza, mi ricordo come si chiama la località.
Lo so io.
Dillo.
c'è un campeggio di 3 giorni a Mondeggi. A Mondeggi sta a sud di Firenze, fra Firenze e il Chianti, cioè questo terreno molto grande, sono
300 ettari.
Sono tipo 7-8 casali, mi pare 18.000 piante di olivo. E c'è questi 3 giorni perché c'è un comitato lì di cittadini e di agricoltori e di aspiranti tali che sta cercando di fare in modo che questo terreno sia assegnato alle realtà di base che lo vogliono coltivare e hanno intenzione in qualche modo di prenderselo. E c'è questa 3 giorni a Mondeggi, cioè, se si va sul sito di Genuino Clandestino, www.genuinoclandestino.org credo, ci sono le informazioni e c'è anche tutto il background teorico, tutto quello che è successo prima, eccetera. E questa cosa si è decisa, è stata indetta alla riunione nazionale di Genuino Clandestino che c'è stata al Forte qualche settimana fa, no?
Nelle tre giornate di Piazza San Giovanni, diciamo, no?
Sì, fra il Forte
coincideva.
E Piazza San Giovanni. Io, tra l'altro, penso di andarci. Anzi, se c'è qualcuno che mi presta una tenda, perché devo fare.
Comunque. Troverai qualcuno che ti ospita, perché le tende noi da Mola abbiamo riposte, no? Si collega, perché pure questo tipo di lotte che vengono raccontate qua, poi c'è qualcuno che noi in maniera nostalgica o romantica cercano di riproporsi, forse sono più difficili, sono più complicate. Oggi la repressione è più scientifica, no? Sì, vediamo quello che succede col diritto all'abitare, con un TAP, come sono, lo vedono subito, dicono terrorista, la proprietà privata non si tocca, no? Eppure è giusto, io direi che se esperienza toscana dovrebbe andare in porto, qui a Roma c'avemo l'agro romano, che sono tutte terre demaniali pubbliche, abbandonate o messe a disposizione di ogni speculatore, soprattutto edilizio, no? E vanno fatte queste mappe al catasto in cui ancora vigono gli usi civici di quei terreni, e riappropriasse in base alle normative che vigenti, poi, capito? Allora sarebbe pure questa l'esperienza. Ecco perché da questo libro si evince molto di questa storia, perché il personaggio che rimane al paese, che continua a fare l'agricoltore, e la moglie si mette a fare la magliaia e si organizza in cooperativa, si autogestisce la produzione assieme alle donne, no? In quella fase era quasi rivoluzionaria, perché le donne dovevano restare a casa al massimo a far figli e cucinare, no? E questi si ribellano, si organizzano, fanno le cooperative, e se andavano a lavorare, lavoravano per serve. Insomma, voglio dire, l'evoluzione è questa. Oggi c'è questa possibilità di capire che quello che c'è adesso non è arrivato perché c'è l'evoluzione naturale, non sono state conquiste pure sanguinose. Pertanto, prego.
Prima di dare voce a Alan Sorrenti, ai figli delle stelle, cioè io volevo ritornare un attimo su un punto, poi andate avanti. Volevo ritornare sul punto iniziale che affrontava Francisco, cioè sul fatto che insomma gli anni 70 si sono rappresentati come anni di piombo, ma in realtà sono stati anni felici per chi li ha animati nelle piazze, eccetera. Io volevo aggiungere un altro pezzettino: gli anni 70 sono anche gli anni in cui i cosiddetti ricercatori scalzi all'interno delle accademie, gli storici, le storiche, cominciano a parlare di tradizione orale, per esempio, no? Cercano con grande fatica, e faticano ancora oggi, a dare legittimità alla tradizione orale, alle memorie individuali, alle memorie orali, e però sono gli anni in cui finalmente si va a scardinare quel monolite che è appunto la storia fatta sugli archivi, sugli archivi delle prefetture, eccetera, eccetera.
Sulle battaglie,
eccetera. E quelli però sono gli anni in cui storici, storiche, ricercatori, ricercatrici, scalzi, appunto, detti scalzi, cominciano proprio a mettere mettere le mani un po' a sporcarsi le mani, e quindi a parlare anche di tutta quella tradizione orale. La famosa domanda di Brecht dice: vabbè, ma Tebbe dalle sette porte, sì, ma chi l'ha costruita sta Tebbe dalle sette porte? E quelli, gli anni 70, sono anni felici anche per l'accademia, in realtà, per quanto poi questi ricercatori abbiano faticato enormemente a far entrare, perché ovviamente sulla tradizione orale poi gravava il peso della illegittimità, della della non legittimità. Però questi sono gli anni 70 soprattutto, e poi anche parte degli anni 80, in cui anche nell'accademia succede qualcosa. Io questo lo volevo ricordare perché insomma siamo in anni in cui purtroppo l'accademia torna indietro e niente, volevo ricordare questo.
Sì, succedeva qualcosa in tutti gli ambiti, succedeva qualcosa dappertutto. E infatti il libro non è una operazione di nostalgia, cioè i favolosi anni 70, cioè chi se ne frega. Però essere un'operazione di memoria storica condivisa. Cioè, a cosa ci serve sapere che sono le persone normali che fanno le rivoluzioni oggi?
È proprio
perché ci serve sapere che quando provi a cambiare il mondo, magari sei più felice?
Ecco, va bene. Allora, il libro, ve l'ho detto, è in distribuzione Casareccia, alle librerie che avevi citato tu. Chi va alla SNIA lo trova alla bancarella della SNIA, al bar, come si chiama?
Zazì,
insomma, i compagni, insomma, che girano da certo ambiente, al Forte Prenestino, via dicendo. Sarà distribuito più diffusamente, sì. E serve proprio a questo. Il titolo è Figli delle Stelle,
sottotitolo.
Poi il sottotitolo Storie d'amore e di rivoluzione, ed è puntellato per ogni racconto con una colonna sonora in cui vai da tutto l'arco musicale, insomma, di quegli anni, che andava pure, diciamo, in vigore, varie cose. E l'ultimo capitolo riprende il titolo del libro Figli delle Stelle di Alan Sorrento. Noi nella presentazione e con l'invito di leggere il libro mandiamo Figli delle Stelle e poi iniziamo la nostra discussione di politica confusionaria che facciamo la domenica.
Grazie, ciao.
Grazie Francesco.
Ma
questo me lo
Noi d'un sogno, noi starotte figli.
Allora rientriamo dopo questa marchetta del libro Figli delle Stelle, che però non è una marchetta a uso commerciale, ma a uso divulgativo della storia.
Ad uso politico.
A uso politico. Cominciamo, diciamo, la nostra trasmissione. Noi vorremmo parlare, dato che c'era questo programma dell'11 a Torino, e che il governo, se guarda bene, da affrontare i problemi del lavoro in chiave europea, come ne avevano annunciato dall'inizio di questa legislatura, prima Letta, poi Renzi, davano questo appuntamento centrale come svolta del semestre europeo. Bene, l'hanno rinviato, non lo fanno più, probabilmente lo faranno a novembre, e non più in una città come Torino, ma
sembra a Bruxelles.
Se andranno a chiudere a Bruxelles, dentro i palazzi blindati di Bruxelles, lontano da chi il lavoro poi lo deve,
lo reclama.
Reclama. Allora noi diciamo che non è che dobbiamo aspettare per parlare di lavoro gli eventi che questi si mettono. Dovremmo cominciare a pensarci pure noi, aprire una campagna per il diritto al lavoro, così come si fa col diritto alla casa. Noi dovremmo cominciare a pensare per conto nostro di come pensare a trovare lavoro. Noi oggi ci troviamo in questa situazione, che il lavoro è diminuito, quello che rimane è schiavizzato, perché hanno abolito diritti, hanno abbassato la redditività del lavoro. Oggi lavorare vuol dire pure restare povero. Oggi lavorare non significa che tu gliela fai a pagare l'affitto, eppure ti fanno lavorare a tempi e a ritmi loro. Io penso che se vogliamo uscire da sta cosa bisogna aprire una vertenza reale in cui pretendiamo la riduzione dell'orario di lavoro, di distribuire il lavoro che c'è rimasto, di accorciare, non è possibile che vai in pensione a 70 anni dopo 42 anni di contributi, come dicono loro, ma io penso che il limite, un'età adeguata potrebbe essere i 60 anni, no? Perché per 20 anni, diciamo, fai formazione, 40 anni lavori e 20 anni ti riposi. Insomma, non mi sembra che non esista una proporzione. Questi hanno sproporzionato tutto. Ormai se trovano ragazzini di 10-15 anni, perché c'è molto lavoro minorile anche in Italia, che già lavorano, e poi avranno diritto a una pensione se ci arrivano, dopo anni di sacrifici, magari a 70 anni. Io penso che una campagna vera di questo, di pretendere e cominciare a fare blocchi veramente, comitati forti che impongono un reddito minimo garantito a tutti, o mi dai il lavoro o mi dai il reddito di cittadinanza, chiamatelo come vi pare, tu mi devi mettere in condizioni di vivere adeguatamente all'interno di questa società con sto modello che tu ci imponi. L'altra operazione, poi ve lascio a voi, è quella del, si dice sempre, bisogna riprendere i consumi, perché se non si riprendono i consumi non si riprende
l'economia.
Siamo d'accordo, per riprendere i consumi significa che il lavoro deve essere deve essere pagato, deve, il lavoro deve essere pagato adeguatamente, proporzionalmente al costo della vita. Ma la ripresa di consumi, siamo sicuri che produce più lavoro, però, perché se aumentano i consumi poi si riprende la produzione. Ma se noi abbiamo, come leggiamo tutti i giorni, che le produzioni vengono delocalizzate, portate sempre a paesi dove il conflitto, dove lo sfruttamento è sempre maggiore, noi dobbiamo pure trovare una forma di collegamento a queste operazioni. Aumentare i consumi, aumentare i stipendi. Allora prendiamolo subito.
C'è una telefonata.
Pronto?
Sono Vincenzo, buongiorno.
Ciao, dici Vincenzo.
Volevamo discutere di questa, o quantomeno comunicare di questa iniziativa che si svolge la prossima settimana 27, 28 e 29 nel mondo contadino.
Abbiamo presentato il libro Figli delle Stelle. Beh. E nell'ambito di questa presentazione ne avevamo fatto un cenno.
Sì.
Se tu ci dai pure una serie coordinate, come arrivare, come partecipare, gli obiettivi, e vai.
Sì, allora, la prossima settimana, a partire da venerdì per finire a domenica dopo pranzo, in località Mondeggi, nel comune di Bagni a Ripoli, che è limitrofo a Firenze, sulle cartine lo si trova in maniera...
È abbastanza noto a Ripoli.
Abbastanza noto a Bagni a Ripoli. Si va sul sito Genuino Clandestino e si trovano le coordinate con cui specificatamente arrivare. L'accoglienza è a partire da venerdì 27 alle ore 16. Si tratta di un campeggio, cioè di un'iniziativa a carattere nazionale che Genuino Clandestino è l'associazione dei contadini e di coloro i quali amano il ritorno alla terra e la difesa dell'alimentazione naturale. E l'altra struttura più generale che sottende ovviamente questa vicenda, questa importanza di cui entrerò velocemente nello specifico, è questa altrettanta associazione Terra Bene Comune, dove sono inserite un po' tutte le altre strutture ovviamente che si interessano di alimentazione naturale, di passaggio, come dire, alla eliminazione dell'intermediazione che avviene o attraverso i supermercati o attraverso i grossisti, insomma, eccetera, in modo che nella funzione dei mercati, nei mercatini, ritorni a rifunzionare quello che era nel passato una delle vicende più popolari e genuine che anche noi qui in Italia abbiamo vissuto. Allora, si tratta di un campeggio, ore 16 venerdì 27, località Bagni a Ripoli, e di un'intensissima, ovviamente nell'accoglienza fino a sera ci si fa poi insieme la cucina, ci si fa insieme un pezzo di cultura, e poi il giorno dopo ci sono, voglio dire, quello che è la presa di visione da parte di coloro a centinaia che verranno lì, portatevi, come dire, portiamoci le tende, portiamoci le roulotte per chi ce l'ha, portiamoci i camper per chi ce l'ha, ognuno fa a modo suo, voglio dire, dal punto di vista dell'allogamento logistico. Si sa che c'è una cucina per tutti, ovviamente, in modo che si possa non pensare a questa vicenda, che ogni tanto ovviamente ci viene fame pure a noi. E le iniziative sono di una presa di visione di questa che è questa enorme tenuta, 240 ettari con decine di casali, con alcuni con i vincoli dei beni culturali, essendo casali appunto del Settecento e qualcuno anche più antico, e con l'abbandono che questa tenuta agricola ha, ormai di proprietà, dimenticavo, di proprietà della provincia di Firenze, che ha provato a metterla in vendita, e ovviamente ci vogliono qualche soldo per comprarla, non ha trovato compratori, o probabilmente c'è questo gioco a ribasso, in modo che qualche marpione piano piano, dopo due o tre botte, se la prende magari a metà del valore che ha di carattere commerciale, cose già viste e risapute, voi le conoscete meglio di me. E in questo senso le realtà del mondo contadino, soprattutto ovviamente le realtà del mondo contadino e rurale della Toscana, ovviamente della Toscana innanzitutto più limitrofa, hanno posto il problema della necessità della riappropriazione. Come possa raggiungere questa riappropriazione è un problema di battaglia, ovviamente, eccetera, un problema di battaglia di natura di movimento, un problema di battaglia di natura giuridica, un problema di battaglia di natura ambientale. E appunto la presa di visione di questo che è questo enorme possedimento, restituito ovviamente al territorio, restituito alla capacità che hanno le genti di poterlo mettere reinsesto, visto che almeno da 20 anni è rimasto lì incolto, eccetera, ha già avuto un approccio nel corso del 2013 e poi ancora all'inizio dell'anno, attraverso appunto una prima presa di visione che hanno avuto le compagnerie, il mondo rurale della Toscana, quando si sono trovati in 800 ovviamente a Mondeggi, e hanno fatto la passeggiata di comprensione di quello che è il valore generale che rappresenta questa proprietà restituita al popolo, come si dice, eccetera. E successivamente, quando è stato il novembre, ci si è dati una indicazione materiale della raccolta delle ulive, ovviamente raccolta di ulivi ormai rimasti anche da tempo incolti. Quindi ci si è posti questo problema, e alla raccolta vi hanno partecipato 200 persone. 200 persone hanno raccolto quello che è stato il frutto della natura, l'hanno come dire munto, e una parte di questo raccolto, tolto come dire la fatica,
torchiato più che munto,
torchiato,
franto,
come vuoi tu,
franto
dice lui.
La purezza della lingua,
è vero.
La mucca in olio,
la mulitura, non so se si dice pure così, non lo so.
Sì.
Una parte, la metà, oltre quelli che ci hanno lavorato, se ne sono presi qualche litro, ma la più grande parte ne è stato fatto dei piccoli contenitori da un quartino, e questi contenitori sono stati offerti a circa 500 persone della popolazione limitrofa, a far capire quanto c'è di buono, no, nel restituire al popolo, come dire, una cosa che era del popolo in qualche misura. E allora ci si è posto il problema in concreto, che questo, quando ti ci metti poi non devi avere solo le chiacchiere, ci devi mettere i fatti, e ovviamente quei primi due argomenti non erano state chiacchiere, ma insomma, per poi arrivare a dire io mi determino come custode di questo bene che va restituito, come dire, al popolo. E i primi 100 contadini o non contadini, ma che si vogliono mettere all'opera, ovviamente con questo, si pongono questo problema, si costituiranno in associazione, in cooperativa, come credono loro, eccetera, eccetera, e cominceranno a restituire le terre dalla loro forma incolta alla loro forma produttiva, in modo che le decisioni saranno collettive, ovviamente ci sarà la possibilità degli alloggi, la messa in abitazione vera, perché vedrai che gli infissi, le porte, i tetti, insomma, problemi ce n'hanno. E quindi mi sembra una cosa interamente importante, che anche nel mondo contadino, nel mondo rurale, come nel mondo ambientale, un po' di meno nel mondo del lavoro, insomma, eccetera, nel mondo della casa vediamo che sono sempre in attivo le iniziative che vengono fatte, anche se dobbiamo scontrarci tutti i giorni con la repressione. È un'iniziativa decisamente importante, che non può non essere ascoltata. Quindi Radio Onda Rossa non fa nient'altro da portavoce, da megafono ovviamente di questa iniziativa, ma mi auguro che anche qualcuno di voi prenda l'ardire e venga a fare il contadino almeno per un giorno, insomma, da quelle parti, viviamo un momento collettivo insieme, casomai il sabato se volete mantenere la, come fate la trasmissione di domenica, in modo che c'è una presa d'atto ovviamente di questo, e da questa presa d'atto c'è un sostegno, un impulso, insomma una coordinata che fa sì che all'indomani della chiusura di questi 3 giorni di campeggio, così come si pone la volontà degli organizzatori, rimanga una custodia collettiva, e da quella custodia collettiva ne nasce questo progetto. Io me lo auguro che ce la faccia, ovviamente, per quello che possiamo, ovviamente i Cobas ne hanno dato sostegno, alcune realtà toscane ci sono già dentro all'interno del comitato organizzatore, e però tutto ciò è aperto, ovviamente, che è una interessante, importante esperienza che anche molti giovani, che ovviamente lamentano giustamente l'incuria dello Stato, delle articolazioni degli enti locali riguardo all'occupazione eccetera, se non proprio quello diventa il loro, la loro risoluzione del loro problema, però sicuramente possono imparare molto da questa visione collettiva per poi riposizionarla nei propri territori, perché pensate quante terre incolte o quanti furbi, no? Ci sono in giro da parte dei paperoni che c'hanno i quattrini, che non comprano a 10 ettari, comprano a 100, 500, a 1000 ettari alla volta. Questa riappropriazione da parte patronale del territorio è un'altra delle forme speculative per chi ha tanti di quei denari sottratti ovviamente ai lavoratori, al popolo e anche ovviamente al non pagamento delle tasse eccetera. Per cui, ecco, per farla breve, mi sembra che ce ne siano tutti gli argomenti per poter partecipare o far partecipare a questa iniziativa, che lo ricordo comincia il venerdì. La giornata di sabato è legata a tutta la visione dell'assieme, alla discussione ovviamente su quello che c'è da fare sul campo, alla pernotto ovviamente all'interno di questa enorme tenuta, alla come dire, capacità di apprendimento in questi giorno e mezza di quelle che sono le maggiori tecniche ovviamente della gestione di un mondo agricolo. Si va dalle ovviamente dalle forme seminative al ruolo fondamentale che hanno i semi naturali, fino ovviamente alle capacità di fare le potature e gli innesti, fino a come si opera all'interno dei cicli agricoli ovviamente eccetera, quali sono le piante da orto ovviamente per riconoscere, quali sono le piante spontanee. Insomma, a me sembra che sia un'importantissima full immersion dentro quello che magari ci è più dimentico, che è appunto questo, essendo cittadini, questo mondo contadino che comunque ha cominciato a rialzare la testa.
Sarebbe ora, anche perché bisognerebbe pure cominciare a fare un'inchiesta anche nel catasto per capire quante aree demaniali e usi civici che vengono usati impropriamente, in modo da riappropriarsi, perché questa riappropriazione di questi terreni, e Roma nell'agro romano è pieno, glieli sfili ai caltagironi di turno e ti crei intanto un'occupazione libera all'aria e all'aperto, mantieni l'ambiente e produci cibi genuini in cui possono essere messi in concorrenza alle speculazioni che ci tengono migliaia di persone schiavizzate. Guarda quello che sta succedendo agli indiani nella provincia di Latina, che c'è un'inchiesta perché le dopano, le drogano per farli lavorare 15 ore al giorno all'allevamento. Cioè, queste riappropriazioni è un modo di liberare un po' zapatista come storia, insomma.
È così.
Mi auguro che questa esperienza fiorentina sia pilota per lo stimolo di un movimento di riappropriazione dei terreni e della libertà poi individuale dei lavoratori.
E si lega immediatamente anche alla battaglia nei confronti del governo Renzi, di questi governi che vogliono, come dire, no, fare tabula rasa di tutto quello che è la proprietà collettiva. Tu parlavi dei catasti, loro hanno già accatastato tutto che questo, come dire, fondo immobiliare pubblico che vogliono alienare, e ovviamente chi c'ha più soldi se lo pappa con quattro soldi, ovviamente, eccetera, che diventerà sicuramente, o almeno speriamo che lo diventi, una delle battaglie contro le privatizzazioni, contro ovviamente l'usurpazione da parte di chi c'ha i soldi, della piccola sovranità popolare, insomma, da ogni punto di vista. Sì, volevo aggiungerti solo questa cosa, visto che me l'avevi anche in qualche modo sollecitato. Domani a Roma c'è un piccolo evento a cui vi chiedo di partecipare, se ne avete tempo e voglia, quantomeno anche agli ascoltatori. Giungono tra breve due rappresentanti del popolo siriano curdo, che hanno costituito un enclave, cioè hanno liberato il loro territorio dalla guerra di Assad e dalla guerra dell'ISIL, cioè questa guerra che ormai sta trucidando popolazioni locali, eccetera, con tutto quello che ne consegue di tragedie, e che loro, nel loro territorio, sono circa 2 milioni di persone, si sono autodeterminati, hanno costruito le strutture popolari, tu parlavi di zapatismo, hanno costruito una struttura zapatista ovviamente in questi territori, si sono dati anche un'organizzazione armata che chiunque voglia sconfinare, sia Assad sia gli fondamentalisti dentro questo territorio per fare carne da macello, glielo impediscono e lo stanno impedendo da 2 anni e mezzo. Vogliono presentare questa loro esperienza e chiedono ovviamente questo confronto attivissimo. Mi sembra che ci avremo tante domande da porgli riguardo a quello che sta accadendo in Iraq, in Siria, eccetera, e qual è il loro comportamento, almeno le compagini curde che comportamento hanno. E domani mattina, in mattinata, alla sede della stampa giù a Via del Corso, vicino al ponte che poi porta al, non mi ricordo il numero, vicino al ponte che poi porta al Vaticano, c'è la sede della stampa italiana ed estera, ovviamente, eccetera, ci sarà questa presentazione, ovviamente questa conferenza stampa per la stampa, ma al pomeriggio, questo la mattina alle 11, il pomeriggio invece alle 17.30, presso la sala della sede Gobas, che è in Viale Manzoni 55, ci saranno a disposizione ovviamente questi due rappresentanti dell'Assemblea del Popolo Siriano Curdo, ovviamente, eccetera, a disposizione di tutti per un confronto ovviamente con le realtà conflittuali romane, che sarà sicuramente un approccio intelligente per capire meglio quello che sta avvenendo da quella parte, che non è soprattutto di facile comprensione o riconducibile solamente, sono tutti gli USA la colpa e bla bla bla, insomma.
E l'indirizzo della conferenza stampa è
la
Federazione Italiana
di Vittorio, però non ricordo il numero.
Via Vittorio Emanuele 2, Roma.
Bene, lo sai tu, d'accordo.
Ok,
ciao.
Senti,
ciao.
Di Torino per l'11,
allora,
insomma, tutto?
Di Torino, ovviamente, la cosa, sapete, è stata da parte del governo, per qualsiasi motivo, compreso quello che ha detto il ministro Poletti, che siccome è una preoccupazione che il movimento riusciva a impattare, come dire, e a comunicare un'altra storia sulla occupazione e disoccupazione in Europa, hanno preferito eliminare il problema, rinviandolo forse, oppure eliminandolo, e casomai di farla a Bruxelles. Questo è quello che fanno i governi. I compagni, ovviamente, la Confederazione Cobas, che aveva indetto lo sciopero generale una settimana fa, ha disdetto ovviamente lo sciopero generale mancando questa iniziativa. Ci siamo scambiati un po' di telefonate con i compagni piemontesi, ma anche a livello nazionale, per coloro i quali avevano partecipato alla manifestazione all'Assemblea Nazionale del 31 maggio, dicendo però, visto il clamore di tutto questo, sarebbe interessante che una conferenza la facessimo noi. Ovvio che a questo punto la palla della decisione, se farla l'11, se farla il 12, se farla la settimana successiva.
Cioè i campeggi, i cose che erano programmati, si mantengono?
No, al momento sono fermati, però ti ho detto, se accettassero di poter indicare, come dire, no, dal basso, come sarebbe stato fatto anche con il controvertice, un'iniziativa, sarebbe benvenuta e credo puntuale da questo punto di vista.
Bene.
Ciao.
Ciao, grazie Vince, ciao. Ciao. Allora, la discussione torniamo, questa si inserisce bene. Roberto, questo è un altro modo di cercare lavoro.
Apriamo un dialogo su queste questioni, al centro delle quali c'è tutta la vicenda dell'economia e del lavoro. Qui io parto, Roberto, poi ti lascio rapidamente la parola, da due affermazioni. C'è Draghi che dice ancora una volta che la ripresa c'è, ma è molto debole. Ora, il signor Draghi sta dicendo queste cose da 3 anni. Sembra un po' una coglionella, nel senso che si ripete su
questo. È un drago, no?
Si ripete su questa questione, sembra voler essere, diciamo, rassicurante. Dice non vi preoccupate tanto perché sta ripresina c'è, però non è debole. Però in realtà, se andiamo a vedere tutti i parametri per quello che riguarda l'Italia, ma non solo l'Italia, sono tutti parametri sconfortanti, a cominciare dall'occupazione. Qui viene un altro punto sul quale è bene, diciamo, meditare un attimo. Qui si parla, diciamo, Padoan, subentra Padoan e dice che è necessario per avviare una ripresa ridurre la pressione fiscale. Intanto sta riduzione della pressione fiscale, che sarebbe pur necessaria, dovremmo capire bene quali, diciamo, gruppi sociali, quali entità lavorative, quale attività, diciamo, imprenditoriali debba riguardare innanzitutto, perché queste sono precisazioni non da poco. La stessa questione dei consumi. È vero, Ettore, che con l'ingresso all'interno dei salari di questi famosi 80 euro, chi ne ha usufruito sicuramente qualche cosa in più consuma. Quindi quando i consumi entrano nel processo, diciamo, economico, se ne può trarre sicuramente un beneficio. Però c'è, diciamo, l'altra faccia della medaglia, Robè. Qui nel corso di questi ultimi 6 mesi è aumentata la disoccupazione, soprattutto sono aumentate rispetto al semestre dello scorso anno pure il numero delle ore di cassa integrazione. Questo significa una sottrazione del reddito. Quindi quei consumi in più che avvengono dalle 80 euro vengono rimangiati dal fatto che c'è larghe fasce, milioni di persone che consumano di meno. Ora Ettore poneva una questione, lo dico così proprio per flash. Qui non si tratta solo di ridurre le tasse, qui si tratta, per quello che riguarda una politica veramente, diciamo, una politica d'urto, deprende delle decisioni che ci diranno sicuramente che sono incompatibili con i parametri europei, con le regole europee. Però qui o si fanno ste cose oppure secondo me non se ne esce. Qui Ettore accennava una questione: riduzione d'orario di lavoro, un salario, chiamiamolo come ci pare, sociale, salario di cittadinanza, salario garantito e così via per coloro che sono disoccupati. C'è una questione che riguarda l'età pensionabile, cioè non è pensabile che l'età pensionabile, e queste sono parole di Padoan, addirittura dice non si tocca l'età pensionabile a 67 anni, semmai io sarei, dice Padoan, favorevole addirittura a un aumento, diciamo, dell'età pensionabile stessa. E poi c'è una questione centrale, secondo me, la questione degli investimenti pubblici. Cioè l'economia non si rimette in piedi sperando che succeda qualcosa nei mercati, nella finanza, perché abbiamo visto che pure se tu fai il buono, pure se ti, diciamo, ti dissangui, non basta mai. Allora qui dice ma gli investimenti pubblici cozzano contro i parametri europei, le regole europee, non si possono fare. Ma questa è una vicenda che chi ci ha fegato e chi vuol governare sto paese la deve affrontare. Poi se dovranno trovare la maniera attraverso la quale questi investimenti pubblici siano possibili. Ma io, in carenza di una misura di questo tipo, io non vedo come si possa uscire da una crisi.
Ma io non vorrei fare un intervento dissacrante, però insomma sta roba non è che se l'ha inventata Ettore, cioè già dagli anni 70, no? La parola d'ordine erano lavorare meno, lavorare tutti. È un vecchio cavallo di battaglia. Addirittura ricordo che gli anni 60 questa parola d'ordine era stata fatta proprio anche dalla CISL. cioè addirittura benvenuto, cioè,
Carniti era un portabandiera,
Carniti, quindi sono vecchie storie, ma come dire, sono dei cavalli di battaglia che si sono sempre azzoppati andandosi a scontrare con quello che è il muro poi del capitalismo, che insomma ha un altro tipo di filosofia. Sappiamo bene che quello che ispira la società capitalistica non è certo il fine di alleviare la fatica dell'uomo e assicurare a tutti in generale una vita dignitosa, anzi semmai viene stimolata sempre la competizione addirittura tra individuo e individuo. Ricordiamoci, insomma, in Francia qualche anno fa si provò a diminuire l'orario di lavoro, e anche in Italia ci fu timidamente, no, quel tentativo fatto da Rifondazione con Bertinotti, che poi
le famose 35 ore,
che però erano pagate 35 e non 40, cioè voglio dire, insomma, sono vecchi discorsi. Il problema è che non che non siano giusti, è che non c'è la forza poi di affermarli, perché in realtà, a parte le solite minoranze di rivoluzionari, di eretici, diciamo, no? Dal capitalismo, quello che va avanti sono altre questioni. Comunque, tornando un attimino a noi, è ovvio che non è che possiamo buttare Keynes improvvisamente nell'immondizia e non tener conto del fatto che se hanno vinto in Europa gli epigoni della scuola di Chicago, i boys di Chicago, cioè quelli appunto della competizione, del liberismo sfrenato, e che hanno anche indirizzato tutta la politica europea appunto sul monetarismo e sostanzialmente sulla lotta all'inflazione. Perché tutta la politica dell'unione monetaria è stata proprio basata su questo, cioè la lotta all'inflazione, che in realtà è diventata bassissima. Cioè, se oggi ancora si riesce a far fronte, nonostante la crisi, nonostante il calo dei redditi, è perché l'inflazione è calata molto. Noi riteniamo che bisognerebbe fare una forte politica o comunque forti lotte per il reddito. Dall'altra parte si risponde invece con la necessità di abbattere il fisco, cioè la tassazione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire cercare di dare qualche soldo in più per i consumi senza però alterare il rapporto con il reddito, perché se io ti abbasso le tasse il lordo cala, il lordo, cioè, o meglio, ti aumenta il netto, ma non aumentano in assoluto i valori del reddito, aumentano relativamente al fatto che se tu prendi oggi 100 lordi, domani ne prenderai e quindi 70, diciamo, netti, poi sì, diventeranno 75, quindi diciamo la massa non è modificata, è semplicemente distribuita in maniera diversa, cioè quanto va allo Stato, quanto va al lavoratore. Ora, il problema che c'è all'Europa qual è? È esattamente l'opposto, cioè dal pericolo dell'inflazione si sta correndo il pericolo della deflazione, cosa di cui abbiamo parlato anche in precedente trasmissione, che vuol dire sostanzialmente recessione, e quindi stanno cercando di trovare alcune contromisure per controbattere questa tendenza che sarebbe devastante. Tra le varie iniziative che Draghi intende intraprendere, in parte già intrapresa, è quella di immettere nel circuito del mercato grandi masse di liquidità che possono quindi favorire la ripresa del credito alle imprese e alle famiglie, e appunto questo discorso sulla tassazione ovviamente non può bastare, né è il nostro cavallo di battaglia. Il nostro cavallo di battaglia è sempre stato quello del reddito, cioè di aumentare la capacità di reddito, di spesa, di che può avere un lavoratore, un pensionato. Quanto poi al sussidio universale, cavallo di battaglia dei grillini attualmente, che non mi pare che nessun altro lo stia cavalcando, poi che siano solo parole, che a queste si aggiungano i fatti, sarà tutto da vedere. Sta di fatto che anche questa parola d'ordine, che era stata fatta propria anche in maniera forte dal movimento negli anni passati, oggi si sente molto meno agitare, si sentono agitare magari altre parole d'ordine. Grillo aveva rilanciato insomma questa cosa del sussidio universale, e però anche lì insomma siamo agli slogan. Detto ciò, Servino, io non so che altro aggiungere a tutta questa storia, perché è chiaro che c'è una crisi internazionale ormai che dura da anni e anni.
Vabbè, cioè, non voglio fare una domanda,
ma anche
se
due.
Puoi, puoi rispondere, dato che tu sei un sostenitore che la ripresa può passare con l'aumento del consumo, no? Che la gente può più spendere, ma la merce che si compra poi dove viene prodotta? Se viene prodotta ai paesi delocalizzati,
non credo,
dove i lavoratori senza diritti, senza cose, cioè a questo punto noi qual è il vantaggio di ripresa che ci può essere? Quale occupazione l'aumento di consumi può creare se i prodotti vengono dall'altre parti? Cioè noi stiamo perdendo di fatto, diciamo, quella primato di industria manufatturiera, no? Perché mano a mano le fabbriche chiudono e delocalizzano. Adesso persino i servizi come i call center stanno cercando di chiudere e delocalizzare.
Già l'hanno decolonizzati.
Allora, aumentare i consumi è essenziale, ma se i consumi che si aumentano, anche quelli agricoli, no, alimentari, poi vengono prodotti dai schiavi magari che ci abbiamo nelle nostre terre, o dai schiavi dell'altre paesi, insomma, dove vengono fatte queste delocalizzazioni. Cioè il beneficio,
sì. Hai formulato?
Più o meno,
in maniera compiuta,
no?
Ok, basterebbe fare un'analisi tecnica del tessuto produttivo però italiano, no? Che non è fatto solo di grandi di grandi aziende, di grandi imprese, anzi quelle che hanno subito di più i contraccolpi della crisi è proprio quel tessuto micro, piccolo e medio produttivo, fatto di artigiani, fatto di piccole imprese che non delocalizzano una mazza. Questi si basano sui consumi interni, tant'è che bisogna fare una grande distinzione tra imprese vocate all'export, che sono quelle che continuano a andare bene, no? Quelle che lavorano per l'export, e quelle che lavorano invece per i consumi interni. Quelli che sono andate in crisi sono quelle che lavorano per i consumi interni, perché è ovvio, è normale, è elementare che se la gente ha meno capacità di spesa spende di meno, e se spende di meno chiaramente quello che produce dovrà produrre di meno, fino a addirittura arrivare al fallimento e alla chiusura. Quindi quando si dice che occorre far riprendere i consumi da una parte, e dall'altra si è detto spesso anche della stretta creditizia, cioè del fatto che le banche non concedevano più prestiti all'impresa, le due cose messe assieme chiaramente hanno portato a una situazione devastante. Quindi la ripresa dei consumi, questo vale per il piccolo artigiano, per le piccole imprese artigiane, cioè se la gente non spende più è ovvio che c'è una contrazione non solo dei consumi ma anche della produzione, e quindi anche dell'occupazione. Cioè, voglio dire, basta fare un'analisi tecnica di come è costituito il tessuto produttivo italiano, facendo perlomeno alcune macro distinzioni. C'è tutto un tessuto connettivo che è quello che vediamo nei territori, nelle nostre città, cioè situazioni che vedono 2, 3, 4 lavoratori impiegati dentro una piccola impresa. Quelli cioè, nulla hanno a che vedere col discorso che facevi tu, Ettore. La delocalizzazione è qualcosa che ha a che fare, poi non in maniera generalizzata, perché non tutto può essere delocalizzato, con un certo tipo di azienda. Non tutto è delocalizzabile. Il problema, semmai, come dicevamo anche con Serafino tempo fa, che qui pare manchi un piano industriale, non si capisce più l'Italia dove, da che parte sta andando. E mi spiego, insomma, voglio dire, io sarò anche noioso, ma negli anni 50 l'Italia fece una scelta ben precisa, cioè abbandonò, diciamo, la vocazione agricola per andare verso quella industriale. Da lì ci fu il boom economico negli anni 50-60, no? E le cose sono andate avanti in quella maniera. Oggi l'Italia dove sta andando? Allora, per quanto riguarda ad esempio tutto quello che è gastronomia, alimentazione eccetera, invece c'è un grande boom di esportazione da parte italiana verso l'estero. L'altra volta qualcuno faceva i sorrisini quando nominai l'export del vino, no? Come se fosse qualcosa così di marginale. Quello vale 5 miliardi a livello di esportazione. Cioè, è questo che l'Italia attualmente sta esportando, non è che esporta le auto. Poi un'altra cosa, io mi ricordo qualche anno fa, un paio d'anni fa, facemmo una trasmissione, Ettore, te lo ricordi? Qui partecipò un compagno, un operaio della FIOM, ma sulla Fincantieri. Io portai avanti la tesi, o comunque l'ipotesi, che la crisi che stava attraversando Fincantieri in realtà era finalizzata al fatto che stessero mettendoci le mani sopra per portare Fincantieri sul mercato, ossia sul mercato azionario. Fui sconfessato da quel compagno perché la FIOM aveva un altro tipo di analisi. Guarda caso, è proprio di questi giorni l'annuncio che appunto la Fincantieri viene messa sul mercato azionario. Quindi, sai, a volte bisogna, come dire, anche andare un po' fuori dal coro, cercare un po' di capire effettivamente le cose, che tipo di direzione prendono. Questo ovviamente non è che lo dico per sminuire, insomma, quella che era l'analisi della FIOM di quel compagno, però di certo io mi azzittai perché dissi: beh, se chi sta all'interno legge questo tipo di realtà, è evidente che ho sbagliato io, in realtà aveva sbagliato la FIOM.
Pronto?
Pronto?
Dici.
Ciao, senti, niente, io sono compagno di Roma, stavo dicendo a, prima al ragazzo che mi ha risposto, che insomma volevo, magari non c'entra niente, faccio una piccola parentesi di riflessione, insomma, che ringraziando tutti i geni del Comune di Roma che hanno organizzato sto popò di concerto oggi al Circo Massimo, che è praticamente una fedenzia, visto che insomma, come parlavi te del un decentramento di tutta la piccola economia, se poteva organizzare insomma anche nella prima periferia, cintura di Roma, dove potevano venire 300-400.000 persone che avrebbero fatto carte false pur di vedere il concerto dei Rolling Stones, e appresso anche tutti musicisti o anche riproposizione di musica alternativa, visto che dei gruppi spalla, visto che la sera si suonano i Rolling Stones, avrebbero potuto invece di creare sto bordello maledetto che mo c'è sta Circo Massimo con 500.000 poliziotti, finanza, Cristo, la Madonna, visto che col Papa si sono sbrigati subito a far arrivare 300.000 persone in Calabria, e qua ci saranno i soliti noti a vedere il concerto del suo gruppo, insomma. grazie, ciao.
Questi puntano alla cartolina e non ai contenuti, perciò vabbè, in ogni modo questi puntano alla cartolina, lo fanno al centro, gliel'hanno dato pure gratis, sì, l'uso del Circo Massimo a chi si esibisce, capito? E però purtroppo è che la cartolina è Roma e devono far vedere l'immagine, se lo facevano a Tor Bella Monaca o a Corviale, che facevano vedere il disagio sociale, e come stanno facendo i mondiali in Brasile, no? I grandi stadi e poi nascondono le favelas, vai.
No, ecco, per tornare...
No, poi una cosa volevo dire poi a Roberto, scusami, dato che ormai me la so. Sono d'accordo, però la nicchia di ripresa viene limitata, io mi immagino, maggiore consumo, magari qualche stagnaro lavora di più, qualche pittore che ripulisce casa lavora di più, qualche fabbro.
Esattamente questo, Ettore.
Cioè, questa è una parte, però quando io dico che la necessità della riduzione dell'orario di lavoro, che diventa necessario, io faccio un esempio. Una volta alle autostrade, ai caselli, per ogni gabbiotto c'era una persona che ritirava i soldi. Adesso si fanno il telepass, senza nessuno, passi là e riscuotano soldi. Cioè, ci sarebbero stati centinaia, migliaia di lavoratori che avevano un reddito, che aumentavano i consumi, e allora a questo punto, se l'automazione riduce la manodopera, bisogna ridurre i tempi di lavoro.
No, ma Ettore, ma guarda,
la stessa cosa sui treni. Una volta sul treno c'erano due macchinisti, 4-5 bigliettai.
No, ma non è che
c'era,
riduce
la cosa, adesso no. In due persone sta,
ma non è che riduce,
fanno il viaggio.
Scusa, Ettore, non è che riduce solo il tempo di lavoro, riduce proprio gli addetti. Cioè, se un lavoro prima bisognava farlo in 20, molto lo fa un
ma non
lavoro.
Ha diminuito il costo allora, dall'autostrada, capito?
No,
è aumentato.
Ma che c'entra? Stiamo parlando di due cose diverse. Allora, è da sempre che c'è questo problema, cioè come sostituire l'espulsione dal circuito del lavoro, no? Di unità lavorative che vengono sostituite con l'automazione, la robotizzazione e l'informatizzazione. Cioè, se quel tipo di lavori là, no? Che prima erano fatti, diciamo, in maniera più manuale, oggi sono sostituiti da macchine, robot, informatica, eccetera, è chiaro che c'è una contrazione di addetti al lavoro, cioè agli occupati. Quindi bisogna inventare altri tipi di lavoro che siano sostitutivi di quella manodopera che non va più bene, perché sennò saresti fuori mercato. Ma
in attesa che si inventa, non riduci l'orario, anche perché queste automazioni che sarebbe aumento della produttività, no, questo è, non sono ritornati, rientrati, perché l'autostrada costa meno, anzi costa di più. Oggi viaggiare sui treni con meno personale viaggiante che gestiva il viaggio costano di più, non costano meno. Allora, se l'automazione subentra, queste cose arrivano in questo modo, va compensato, o trovi altre forme di lavoro in modo mantieni l'occupazione, o riduci l'orario di lavoro, o garantisci un reddito.
Ma hai sentito parlare di John Boycott?
Però non è solo un'utopia che gira da anni. Io penso che così come si fa i comitati di lotta per il diritto all'abitare, bisogna costruire e fare i comitati di lotta per il diritto a lavorare.
Impossibile.
E avere reddito.
Impossibile.
Nel 77 un'operazione di questo tipo ci fu una mobilitazione nazionale a Roma, 3 giorni di ferro a fuoco, produsse una legge in cui infilarono solo nella pubblica amministrazione 200.000 assunzioni in 3 anni, la famosa legge 285 che tu ne hai beneficiato, se no a quest'ora facevi il disoccupato.
No, io ho fatto le lotte, caro.
Ecco le lotte, ecco perché dico.
Io stavo nella lista di disoccupati.
È necessario leggere il libro che avevamo presentato prima, perché ricordava anche questi passaggi che non sono stati dati a gratis.
Sì, però Ettore,
certi diritti.
Ettore, allora,
vabbè, capito? Se no poi dicono, no, che litighiamo.
Non state a litigare.
No, ma stiamo mettendo, stiamo disputando.
È un confronto serrato.
Allora, stiamo mettendo insieme delle cose che non vanno insieme. Nel senso che una cosa è il fenomeno ormai storico, no? Che appunto ha visto l'espulsione dai circuiti produttivi a causa della robotizzazione, eccetera. Prima ho citato boycott, da cui viene boicottare, che era appunto quel movimento di operai che boicottavano le macchine proprio perché rubavano il lavoro.
Addirittura c'erano i luddisti.
Approfitto di questa cosa, anzi, se qualcuno mi ascolta, telefonasse. Perché giovedì si presenta un opuscolo intitolato Il compressore, proprio sulla filosofia di la partecipazione del sabotaggio.
Allora,
giovedì alla SNIA alle 7 c'è questo dibattito, questa presentazione di questo opuscolo fatto dalla Fucina. Se i compagni della Fucina che l'organizzano sono in ascolto, qualcuno facesse una telefonata così lo presentasse.
Come c'è la telefonata in arrivo.
Allora mo parliamo di LUD, del luddismo, di boicott e il boicottaggio. Però qui bisognerebbe capire che per fare quello che sta dicendo Ettore, che da anni e anni sì, il movimento ha cercato di dire, il movimento operaio intendo, bisogna cambiare modello sociale. Finché stai nel capitalismo sta roba non la puoi fare.
Vabbè, questo l'abbiamo capito, da mo che lavoriamo per abbattere sto capitalismo. In attesa facciamo qualche altra cosa. Pronto?
Pronto Ettore, buongiorno, sono Gavino.
Sì, dimmi Gavino.
Io ho sentito una cosa, ho sentito parlare della legge 285. Io all'INPS ero entrato un po' di anni prima della legge 285 e sono del parere che nell'amministrazione pubblica il fatto della legge 285 non è stata una conquista. Va analizzata bene la questione. La questione era che c'erano i giovani che lottavano e questi davano fastidio. Allora cosa fanno? Una raccolta di voti e creano la legge 285, mettono a posto i giovani e la lotta si ferma. Quindi non possiamo considerarlo una conquista.
Gavino, scusa, poi riprendi un attimino il discorso, dato che in quel periodo c'ero,
sì,
e io ho partecipato e fui all'incontro col ministro del lavoro che si chiamava Tina Anselmi, che disse:
esatto,
o gli diamo lavoro o saranno tutte brigate rosse. Fu fatta,
esatto,
proprio con questo scopo di contenere la protesta che dilagava a quel periodo.
Ecco,
c'ha ragione, è andata così.
Questo, diciamolo chiaramente questo, che la storia è stata così, perché io posso raccontare un episodio di allora, no? Qui a Como c'era una cooperativa che lavorava in ferrovia, no? La cooperativa fallisce, questi operai che erano tutti romani avevano bisogno di contributi, ma non gli venivano rilasciati i moduli di contributi perché c'era una concomitanza con la dirigenza INPS di Como che non voleva, era d'accordo, era in partenza con la cooperativa. Cosa succede? Viene il ragioniere, viene da me, mi chiede i moduli, gli dico: guardi, non deve venire a chiederli a me i moduli e non deve venire lei, dovete venire giù tutti voi manovali e parlare con il capo reparto. Sono venuti giù 24 manovali, il capo reparto se l'è fatta addosso, il giorno dopo ci sono stati tutti i moduli con i contributi. Perché? Perché aveva paura della lotta. Non è che aveva paura di che cosa. Ecco che allora bisogna tornare al discorso lotta, perché altrimenti ci accontentano via con qualcosa, con 80 euro e chiudiamo la partita.
Senti Gavino, posso interloquire?
Sì, sì, sì.
Ecco,
sì.
Allora, io penso che le lotte si fanno per raggiungere degli obiettivi, poi ci sono le lotte di carattere generale, che sono quelle che so io, per l'abbattimento del capitalismo e far trionfare un modello di società socialista. Ma è ovvio che se io faccio delle lotte di carattere sociale, lo faccio per raggiungere degli obiettivi. Allora, nel 77 c'era un grande movimento giovanile, ovviamente per cercare di mettere un freno, un tampone, una pezza a questo dilagare della rivolta giovanile, pensarono di tirar fuori dal cilindro la legge 285, che, vada bene, inizialmente prevedeva l'assunzione solo per un anno, dopodiché quello se ne andava, ne prendevano un altro.
Sono stati
su
anni
questa,
duri poi,
su questa questione si innestò questa lotta, appunto, dei lavoratori 285, che riuscirono a trasformare una legge da tempo determinato di un anno a assunzione stabile. Quindi di per sé non è che è una sconfitta, fu una vittoria dal punto di vista dell'obiettivo. Poi quello che diavolo ci si è ricavato, quello è un altro discorso. Se le lotte si fermano perché hai ottenuto un risultato, cioè non vai oltre l'obiettivo materiale, quello, ecco, però è un altro tipo di discorso, capisci?
Sì, no, ma sono d'accordo su questo, ma non bisogna cedere sulle cose, però bisogna anche saperle analizzare correttamente. Cioè, allora c'erano delle lotte in corso, e come raccontava Ettore, e Tina Anselmi ha tratto le corrette conclusioni. Chi non ha saputo trarre le corrette conclusioni è stato il movimento, tutti compresi, che si è seduto. Si è seduto anche per altri motivi, ha abbandonato la lotta anche per altri motivi, però ci si è fermati, purtroppo è stato così.
Sì, però scusami, allora tu ottieni un risultato quando riesci a mettere in campo delle lotte e dall'altra parte la controparte si sente debole per vari motivi e tu ottieni un risultato. Ripeto, sto parlando di obiettivo materiale.
Sì, allora, ma questo,
l'obiettivo,
ma
politico era un'altra cosa, no? Chiaramente qui stiamo parlando di decine e decine e decine di migliaia di giovani presi sia nelle liste dei disoccupati organizzati sia dal collocamento, quindi gente di tutti i tipi, cioè non tutto ceto politicizzato, masse politicizzate, c'era di tutto. Chiaramente finché siamo riusciti a tenere alta un po' la fiaccola, diciamo, di quelle lotte, è chiaro che qualcosa ha portato di buono anche nella pubblica amministrazione. È il momento in cui poi piano piano, come al solito, no, questa società, ecco, riesce a fagocitare, a mangiare. Io ti posso raccontare storie allucinanti, nel senso che dove io sono entrato a lavorare, no, inizialmente trovammo il contrasto anche della CGIL, che ci vedeva come degli intrusi, come gente che non era entrata tramite i soliti canali clientelari, eccetera, no? E però c'era la legge e quindi furono costretti a accettarci, e questa storia è andata avanti per molti anni. Sai cosa è accaduto alla fine, dopo tanti anni? Che la stragrande maggior parte di quei giovani, ex giovani 285, poi sono passati con la CGIL, no?
Esatto.
E si sono messi a fare esattamente quello che facevano quelli che li avevano preceduti, cioè creando quel blocco clientelare, mafioso, corrotto, capisci?
Ecco. Esatto.
E noi siamo rimasti sempre più una minoranza.
C'è stata pure una parte che ha costituito i sindacati di base, COBAS, USB,
dopodiché
e via dicendo,
sono,
insomma,
nate anche
le lotte,
esperienze, certo,
hanno cercato,
certo,
di fare nuove esperienze. Poi dopo c'è stato tutto la politica del riflusso degli anni Ottanta, la repressione massiccia con la scusa della lotta armata, insomma, voglio dire, ci ha riportato, e molti si sono poi adagiati a una condizione di stabilizzazione. Però la lotta pagò in questo modo. Oggi, se ci fossero certe condizioni per trovare il lavoro, non è che aspetto la riunione dei capi di Stato del governo europeo che decidano di che morte dovremmo morire noi. se le lotte prendano vigore, anche questi le loro decisioni le devono prendere in funzione a quello che c'è in giro.
Senti. Ecco, poi vi lascio. Io volevo dire questo, che si cede anche in quel periodo sotto il ricatto dell'anno, del soltanto un anno, perché molti vanno a buttarsi nelle braccia dei sindacati confederali proprio per poter avere la riconferma del contratto di lavoro oltre l'anno. Ecco, non si era valutato tutto bene la situazione, non si era valutato che quella era semplicemente una concessione, e io continuo a dirlo, non una vittoria, una concessione. Non lo si è valutato, il capitalismo in quel momento era in grado di concedere questo e l'ha concesso, ha detto facciamo affari ugualmente, aumentiamo i nostri profitti facendo così, ha fatto così, ha concesso questo. E quindi bisogna analizzare che le cose non vanno avanti in questa maniera, vanno avanti con la lotta, ma la lotta seria, quella in cui c'è anche una coscienza di classe.
Sì,
una chiara coscienza
su questo siamo d'accordissimo, Gavino. Attenzione, non è tutto gentile concessione, perché se non ci fosse stata quella mobilitazione non si sarebbe arrivati a quei risultati. Quindi le cose stanno un po' qua un po' là, nel senso che è ovvio che il potere in certe situazioni sceglie il male peggiore, no? Piuttosto che andare a uno scontro frontale con un movimento giovanile incazzoso e incazzato che scendeva in piazza, che cacciava, Lama dall'università e così via, ha preferito scegliere questa strada. È una strada che in parte gli ha pagato, in parte però ha portato, come ricordava pure Ettore, alla costituzione dei sindacati di base, COBAS, RDB, poi diventata USB. Insomma, qualcosa ha seminato, qualcosa ha prodotto. È ovvio,
certo,
che gli obiettivi materiali da soli non portano a nulla. Cioè,
certo.
Le occupazioni delle case, io ho cominciato addirittura con Tozzetti e con il comitato Borgate qui a Roma, sui borghetti, capito? Abbiamo fatto migliaia di occupazioni di case con migliaia di persone. Che fine hanno fatto quelle persone? Sono diventati tutti dei comunisti rivoluzionari? E purtroppo no, non
sono,
è così.
Sono diventati proprietari di case.
No. Comunque bene, io ora vi lascio perché lascio lo spazio ad altri. Vi ringrazio tanto e buona continuazione.
Ciao.
La questione che ha posto Gavino e sulla quale voi vi siete, diciamo, giustamente avete poi...
Siamo 285 io e Roberto.
A me avete analizzato...
Residui di quella, no, avete... di quella lotta.
Fermo. No, aspetta, scusa, se rovino, no. Dammi un secondo.
Sì.
Dobbiamo distinguere. Io sono un 285 che viene dalle liste di disoccupati organizzati. Tu non lo so da dove venivi. Dove venivi? Dal collocamento, la roba là, da dove venivi?
Va bene, ci abbiamo un'altra telefonata da Treviso questa, pronto?
La prima cosa che volevo dire è che tutti i discorsi che fanno sulla ripresa sono tutta fuffa, che serve solo per continuare a illudere la gente che non vada in cerca di un'alternativa. Perché hanno provato, è da due mesi dopo lo scoppio della crisi che lo dicono, che c'era, a momenti c'era la ripresa, è cominciata la ripresa, tutte queste serie del genere. La verità è che tutti i metodi tradizionali li hanno provati e non funzionano. Hanno immesso trilioni di euro, di dollari nel sistema finanziario per impedire un peggioramento, ma non c'è nessuna, senza alcun segno di ripresa economica. E anzi, si è formata una bolla sui mercati finanziari, si è formata una bolla superiore a quella che è cominciato a scoppiare nel 2007. E che vi posso assicurare, tutti gli analisti, tutti quelli che si occupano del settore almeno, si attendono che scoppi da un momento all'altro, che probabilmente e che chiaramente porterà dietro anche l'economia reale. Allora, questa è una crisi di estensione globale, non è una depressione ciclica dell'economia, e dunque non vi è nessuna reale ripresa, almeno per noi, per i lavoratori, la gente comune, i giovani. Non c'è nessuna possibilità di ripresa, ci saranno qualche aumento del PIL magari, qualche rimbalzino con i profitti che vanno in tasca ai soliti, ma la nuova normale del capitalismo è questa, è di bassi salari, privatizzazioni, cancellazione dei servizi e tutto il resto. Allora Renzi continua a dire fesserie, perché fa solo la sua strategia, quello che dice è solo segue la strategia mediatica, perché mentre racconta alla gente che l'austerità non va più bene, in realtà la Merkel promette, come ha promesso nel DEF e come ha ribadito prima delle elezioni ancora Padoan, i trattati europei verranno rispettati. Questo è chiaro perché? Perché Renzi è un politico capitalista, e i capitalisti adesso qual è il discorso? Bisogna dire ai lavoratori, ai giovani, bisogna dire la verità, cioè fargli presente questo, metterglielo bene in testa, che il debito lo dobbiamo pagare noi. Loro non sono disposti a tirar fuori un centesimo. Loro hanno trilioni e trilioni di euro nei paradisi fiscali in Svizzera, anche qua in Italia, come tutti gli altri paesi europei, però non sono disposti a tirare fuori un centesimo. La nuova normale del capitalismo sarà quella, praticamente la miseria che già si è vista nell'Ottocento, non c'è altra possibilità d'uscita. Non sono disposti a concedere niente, al limite qualche sconto, però alla fine loro vogliono che dobbiamo pagarlo noi la crisi, dobbiamo pagare noi il debito. Dunque non c'è, secondo me, nessuna, si possono fare lotte per la casa eccetera, sì, però bisogna ricondurre tutto a discorso generale, raccontare proprio la verità, raccontare e dire se la gente comune, i giovani possono aspettare 20-30 anni, come viene predetto anche dagli economisti borghesi, 20-30 anni di depressione, di crisi, di privazione, di fame, o se invece bisogna agire, perché in effetti la rivoluzione francese per cosa è scoppiata? Per chi è scoppiata perché? Perché il clero e l'aristocrazia non volevano pagare i debiti, e allora sono cadute alcune teste. Buongiorno, arrivederci.
Ciao, grazie.
Senti, non mi dico una cosa. Ben tanto, in rapporto alla telefonata ultima che c'è stata, non fa altro che riaffermare una cosa che già dicevamo, che tutti coloro che si sono succeduti nel governo di questo paese in questi ultimi anni, da Berlusconi fino a Renzi, per passare poi attraverso Draghi, che ci raccontano delle fandonie, è evidente, insomma, noi avevamo detto questo, insomma, sembra un po' una coglionella, come si dice a Roma, queste ci stanno coglionando dicendo state attenti, state calmi, che comunque qualche cosina all'orizzonte si vede. Io sono totalmente d'accordo, cioè, con la telefonata che c'è stata, c'è una telefonata. Non fa niente, ma questo mi fa molto piacere che ci sia una telefonata.
Pronto?
Pronto, buongiorno. Dici? A tutti.
Ciao.
Allora, mi verrebbe da dire, c'era una volta al secolo passato, compagni, no? Noi ci siamo stati per parecchi anni dentro, c'erano i figli delle stelle, ho sentito la vostra interessante marchetta, come la chiama Ettore, al libro, quando posso lo compro, io non sono un grande frequentatore dei centri sociali, se sta pure in posti normali lo prenderò pure io.
Sì,
ho sentito, vabbè, poi insomma cercherò di prenderlo e leggerlo attentamente. Adesso, mi sembra, però stavo nel 2014, nuovo secolo, figli delle stelle non ci stanno più, non ci stanno manco le stelle, un altro po', manco, né quella a cinque punte, né quella in cielo, visto l'inquinamento, insomma. Io parlo del settore che conosco di più, insomma.
Ci stanno i pentastellati adesso.
Sì, vabbè, insomma, ah già, giusto, i pentastellati, che adesso mi pare si stanno a mettere d'accordo con Renzi, alla faccia della sponda, l'ennesima sponda di più o meno di qualche movimento, eccetera, eccetera. Io parlo sempre del settore che conosco meglio, insomma, ormai da troppi anni, perché in altri tempi, sempre nel secolo passato, me ne sarei già andato in pensione a 58 anni, invece grazie alla Fornero, insieme
grazie alla Fornero, ce n'ho 62 e non posso scappare, capito? Io Pino.
Insieme al personale di macchina e alla manovra andiamo in pensione a 67 anni, 9 anni in più, 9 anni in più dei lavori cosiddetti usuranti, tant'è vero che ogni
fate deragliare
anni...
i treni, Pino. Fate deragliare i treni,
non servono loro, perché già vanno fuori binario da soli.
Lo so, ma c'è pure la gente sui treni, è meglio di treni.
No, quando state, quando li portate al deposito.
Ah, ecco. Magari mettendoci sotto qualche dirigentuolo d'accatto che troviamo davanti da tutte le parti, insomma, no? E c'è, 9 anni in più, dico, ma avete sentito qualche cosa voi? Io mi ero illuso di sentire qualche cosa, insomma, qualche botto, qualche cosa seria da parte di Fero ieri, insomma, no, l'altro ieri l'avete sentito, forse pure voi, perché la notizia naturalmente è una notiziola, sai com'è, è morto un 46enne elettricista mentre stava
che lavorava con una cooperativa,
lavorava per una cooperativa con RFI, stava al quadro elettrico senza controllo, senza una persona dietro, come si faceva una volta, che magari gli dava indicazioni eccetera eccetera, c'era due figli e moglie, è morto la sera stessa, e si è incendiato il 522 in Intercity più o meno ad Alberese poco prima di Viareggio, lo stesso treno Intercity che era stato fermato prima dell'incendio di Viareggio di 4 anni fa, che costò la vita a 32 persone, per cui sono indagati sia il vecchio art director Moretti che il nuovo Elia del Trenitalia. Anche su questo abbiamo sentito qualche cosa? Mi pare che tutto a posto.
In Francia i ferrovieri però si muovono.
Sì, sono 9 giorni che sono 10, oggi stanno facendo uno sciopero interessante, ma non c'è il tempo di parlarne, ma comunque, cioè, quello che volevo dire è che il problema che abbiamo noi oggi, appunto, nel secolo passato autonomia operaia e adesso anestesia operaia, cioè stiamo anestetizzati, cioè questo è il problema. Io non credo che ce ne sono altri dei problemi. Noi abbiamo un grosso problema di una passività di classe in un comparto dell'Europa dei padroni, in cui ci sarebbero tutte le motivazioni oggettive per una rivolta che non sarebbe automaticamente rivoluzione, ma che potrebbe produrre almeno una sorta di resistenza al grave attacco, insomma, al salario, al reddito e al diritto alla vita che viene fatto rispetto ai settori popolari, proletari, eccetera, eccetera. Questo invece non c'è, e credo che questo sia il problema che noi dobbiamo affrontare senza girare l'ostacolo, insomma, ecco, perché se noi dobbiamo dire che tutto va bene, madama la Marchesa, allora, per quanto mi riguarda, insomma, la discussione si conclude e vabbè, ognuno va a strada sua. Se invece c'è volontà di discutere, insomma, bisognerà pure dire che rispetto a sto problema, insomma, starsi a coda al calendario del padrone e alle sue formalizzazioni più o meno spettacolari non è una cosa, credo, ancora proponibile, dopo peraltro le elezioni accumulate già nel 2001, che così tanto c'era costato con la morte di un giovane di 21 anni, mi sembra, o 20 anni, che era Carlo Giuliani, insomma, durante quegli scontri, quelle giornate del luglio a Genova. Allora l'11 luglio i padroni europei l'hanno rinviato o abolito addirittura, perché mi sembra che ci sia, nel senso della generale sburocratizzazione, insomma, delle centralizzazioni statuali, non c'è più la volontà di andare a sti vertici, no? Quindi probabilmente non si faranno più, non c'è più l'11 luglio, quindi di conseguenza, ed è qui il problema, non c'è più il corteo, non c'è più nemmeno lo sciopero generale. Ma dico, ma che c'è, sta per caso qualche altro motivo per fare lo sciopero generale? No? Lo domando così tra noi 4-5 che stiamo qua e quelli che ci ascoltano. Forse qualche altro motivo ci sarebbe, però c'è sta che se l'è fatto a maggio lo sciopero generale, quindi sai com'è? Sai, è meglio non farlo, perché magari si evitano pure delle figure poco belle, insomma, no? I bottegai sono tranquilli a Torino, potranno aprire i loro saracinesche e continuare a fare a loro affari magari un po' più magri del passato. Qualcuno se vende meglio il controsemestre europeo del 28 maggio con Cremaschi in testa, che mi pare che ci abbia ancora la tessera del CGIL, e noi diciamo alla faccia dell'autonomia, quale autonomia di percorso, quale strategia, voglio dire, no? Quando appunto sta lezione dei vertici e dei controvertici era già chiara 13 anni fa. Noi non possiamo più rispondere a queste formalizzazioni dei processi patronali con la nostra spettacolarizzazione, insomma, no? Che tra l'altro nemmeno li impedisce sti vertici. E più in generale condivido quello che hanno detto già altri compagni, ma mi pare anche lì dentro la redazione, Roberto in particolare, ma non solo. Cioè, che la questione, no, che noi eludiamo il compito generale di riorganizzazione di classe facendo leva su lotte per quanto importanti, tipo quella per la casa, e lui addirittura mi ha ricordato Ortozzetti, no, che era del Sunia, e c'è, in quegli anni là io stesso abitavo sulla Tiburtina, ho partecipato alle lotte per la casa dell'occupazione di Piperno con migliaia di famiglie. Che occupavano anche lì, e pure lì in effetti, anche se quello poi ha soddisfatto qualche bisogno materiale, ovviamente non ha prodotto, insomma, una nuova leva dei militanti che fossero utilizzabili e spendibili in questo secolo attuale che viviamo. Quindi non possiamo diciamo, a girare l'ostacolo della riorganizzazione delle classi e con lotte e indicazioni specialistiche e geograficamente localizzate, insomma, no? Non possiamo più navigare a soggetto, però insomma bisogna sul serio porre sul tavolo della discussione questo argomento, se no appunto se rimane nelle mani, diciamo, De Francesco, no? Che pure peraltro mi sembra che nemmeno abbia fatto il miracolo di ricevere o di fare qualche altro miracolo. Concludo, sempre riferimento al secolo passato, ma noi non eravamo quelli di più case meno chiese, addirittura qualche estremista, cloro al clero, punto interrogativo. Vi saluto, grazie,
ciao.
Buona trasmissione.
Senti, allora a posto di autonomia anestesia operaia, chiamiamo il nuovo nome, quella che nasce, adrenalina operaia, a posto di anestizzati, no? Un po' di schizzi dalle narine ci vorrebbero.
No, ma qui vedi Ettore, esce sempre fuori una questione. Pino, c'è un'altra telefonata, vedi? Sono porto bene. No, non c'è. Ma Pino sa benissimo, perché segue spessissimo le nostre trasmissioni. Questi sono argomenti sui quali noi ci siamo tornati spesso, no? Abbiamo sempre detto che i movimenti di lotta, sia che si muovono su un terreno sindacale, sia che si muovono su un terreno territoriale, sia che si muovono sul fronte della casa o sul fronte o su altri fronti, il lavoro eccetera, hanno bisogno, proprio per loro natura, pure di ottenere, diciamo, dei risultati, di ottenere di essere concreti, ottenere dei risultati, altrimenti si sgonfiano e finiscono per essere, diciamo, non credibili. Però d'altra parte ha ragione Pino, ma noi su questa cosa abbiamo insistito spesso. Pino lo sa, insomma, lo sappiamo tutti noi che stiamo in questa redazione, quante volte abbiamo insistito sul fatto che i movimenti di lotta poi devono saper pure depositare, e qui sta la nostra incapacità, le nostre insufficienze, devono saper depositare un messaggio generale, e questo è questo scarto che noi viviamo. C'è una indubbiamente capacità di mettere in piedi, come ricordava Pino, lotte parziali, territoriali, nobilissime, che a volte producono anche degli effetti che vanno al di là della lotta stessa, però c'è una incapacità di depositare un messaggio più generale, di politicizzare in una certa misura tutto ciò che si muove all'interno di queste lotte. Di qui stanno le difficoltà, sono difficoltà legate, questo pure l'abbiamo analizzato spesso, a molti fattori. Uno dei fattori imprescindibili è stato lo scompaginamento del blocco sociale, che ha prodotto a partire dagli anni 80 un abbassamento dei livelli di coscienza di classe, a causa o in virtù di un'azione del nemico, di una diciamo potente azione della linea neoliberista, che hanno pervaso potentemente anche ciò che rimaneva della sinistra riformista, e questo hanno creato una sorta di pensiero unico nei confronti di milioni di persone, ed hanno creato un senso di smarrimento anche nelle parti più antagoniste di questa società, che poi peraltro si dividono spessissimo al loro interno per tutta una serie di ragioni che anche queste a volte da questi microfoni abbiamo esaminato, ma che non ci stancheremo di ripetere, tutta una serie di ragioni che rendono difficilissimo arrivare, diciamo, ad una sorta di processo unitario, perlomeno sul terreno delle lotte e sul terreno sociale, prima di arrivare, diciamo, ad un processo unitario politico. Queste sono tutta una serie di ragioni che non ci devono sconfortare da una parte, ma ci devono far molto riflettere, perché la situazione diventa sempre più delicata. Noi stiamo in mano ad una serie di millantatori, da Draghi fino a Renzi, per passare a tutti coloro che sta per passare da Letta a Letta, da Berlusconi fino a Monti, che hanno millantato, faceva bene il compagno che ci ha telefonato da Treviso a ricordarlo, ci hanno millantato che si vedeva sempre questa luce nel tunnel, dice sì la ripresa è debole, ma c'è, questo non è vero, stanno millantando, e l'analisi che faceva il compagno c'ha molti elementi di validità, cioè questi tentano di ricostruire un loro percorso che non è il nostro, che non è quello dei classi popolari, dei ceti lavoratori, tra l'altro con l'avallo di un presidente che mostra sempre più i segni da una parte della forza della vecchiaia, della stanchezza, ma che dà anche segni di estrema pericolosità. Cioè questo l'altro giorno, Ettore, questo è un altro elemento, diciamo, che voglio mettere così nel carniere. Questo l'altro giorno se n'è uscito dicendo che per quanto riguarda l'evasione è una minaccia potentissima che va stroncata, ma non dimenticando, ma questa non è banale polemica, questo parla dell'evasione come minaccia potentissima e riceve, fa salire le scale del Quirinale ad un evasore
potentato
e contratta non solo per il governo, anche per le riforme costituzionali, istituzionali, con un evasore fiscale. Cioè di quale credibilità godono questi signori, possono godere questi signori? Però proprio di fronte a queste cose noi dobbiamo, se manifestano tutte le nostre insufficienze, non ce la stiamo a prendere sempre con gli altri, non facciamo come è stata adesso, visto che stiamo in tema dei mondiali alleggerisco la questione, non facciamo come l'Italia che perde col Costa Rica e poi qualcuno dà la colpa al caldo, all'umidità. Riconosciamo pure le insufficienze che sono insite, che stanno all'interno nostro, perché di fronte a una situazione di questo tipo, Roberto, insomma, la riflessione ci dovrebbe spingere, insomma, a ben altre considerazioni.
Ma Serami, io dico una cosa, siamo in chiusura, ma qui non siamo neanche in grado di scrivere o riscrivere la storia, e io mi limiterei dagli anni 90 in poi, perché lo sappiamo cos'è accaduto negli anni 90 e quindi ha tutto proceduto da quella roba là, no? E secondo me, se si riuscisse a fare un po' di riflessione, no, razionale, su quanto è accaduto, ne verrebbero fuori delle belle, si capirebbero tutti i magheggi, le prese in giro, le sceneggiate, che cosa ha voluto dire Berlusconi, D'Alema, eccetera eccetera eccetera. E non è così difficile riscrivere la storia, cioè non dobbiamo limitarci a leggere la storia che ci propinano loro, dobbiamo essere in grado di riscriverla noi. E non è mica tanto difficile, perché non stiamo parlando dell'impero romano, stiamo parlando di qualche decennio fa, e allora basterebbe mettersi lì e vedere esattamente cosa è accaduto dagli anni 90 in poi, no? Che poi ci ha portato a questa situazione, e chi sono stati gli artefici di questa storia qua. È talmente semplice.
Puoi scrivere un altro libro
No. A me, guarda, io penso che basterebbero quattro paginette molto succinte, ma molto puntuali, perché ci sono delle tappe che sono indiscutibilmente rivelatrici poi di tutta una serie di eventi, a cominciare dalla politica dei redditi, dagli accordi 92 e 93, per traghettare l'Italia all'interno dei parametri di Maastricht. E chi c'è stato dietro tutta sta vicenda? Allora, se qualcuno un giorno, non tanto lontano, perché poi dopo a babbo morto non ci serve più, si rimettesse lì con un po' di buona volontà e buona fede a riscrivere una decina di pagine, secondo me bastano e sono sufficienti, e si capirebbe bene chi sono gli assassini, no? Chi sono stati i morti e i feriti, e tutto sarebbe molto più chiaro.
Bene, noi, cioè, con l'ultimo suggerimento, che qualcuno riscriva dal basso gli ultimi decenni, perché il libro che abbiamo presentato si fermava, diciamo, a metà anni 80, qualcuno che dalla metà degli anni 80 a oggi, raccontata dal basso, potrebbe scrivere e farci sotto forma di racconto questa cosa. Bene, noi a questo punto chiudiamo, non possiamo aprire nessun altro capitolo, e fai ricordo però che giovedì alle 19 alla Fucci, al centro sociale ex Nia Viscosa, via Prenestina 173, la fucina presenta un opuscolo intitolato Il compressore, al quale voglio analizzare se è più veloce la TAV o la distruzione dei territori e se è giusto bloccare queste devastazioni distruggendo le macchine, cioè il discorso del sabotaggio, del boicottaggio. Penso che sia interessante di partecipare a questo dibattito, a questo incontro, anche perché si collega anche per capire come dobbiamo proseguire le lotte. Pertanto chiudiamo qui e ci vediamo,
ci risentiamo
domenica prossima, che valuteremo se proseguiamo le trasmissioni, lo valuteremo domenica, oppure sospendiamo per motivi estivi. Siamo a una certa età, il caldo ci fa male, come ci fa male il freddo. Lo valuteremo via domenica, se sospendiamo per il mese di luglio.
Dobbiamo vivere in un clima temperato.
In ogni caso, anche se noi sospendiamo, cercheremo di mandare, se ci riusciamo, delle repliche. E vi ricordiamo che dovete sottoscrivere la radio, anche quando va in automatico si usura, e pertanto il 61 80 40 01 serve per sottoscrivere come conto corrente postale, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00 185 Roma. Non vi dimenticate di partecipare sempre alla sottoscrizione e alle iniziative di sottoscrizione che la radio porta avanti in vari posti, con banchetti e via dicendo. Allora, a domenica prossima, e cercherò, se ci riesco, mi si è chiuso tutto quanto, non riesco a capire, vabbè, mando quello che viene.
Facendo il notiziario cambogiano da una radio libera, perché il microfono è un po' fallico, però il potere non ce l'ha, no, no. Circondato dai mass media sulla sedia, io lavoro sempre gratis, ma c'è Antonietta che mi ama, che mi aspetta tutta notte, lei mi ascolterà. Compagno, sì, compagno, compagno, un cazzo. Compagno, sì, compagno, no, compagno, un cazzo. Hey, hey! Io c'ho profugo cileno a casa mia, è arrivato nel 73, e da allora lui non è più andato via, Antonietta fammi star da te. E passa un giorno, passa un mese, passa un anno, l'unità convincerà il padrone. Ma Antonietta mi ha buttato per la strada, vuoi vedere che sono io il coglione? Compagno sì, compagno no, compagno un cazzo. Compagno sì, compagno no, compagno un cazzo, yeah. Compagno sì, compagno no, compagno un cazzo. Compagno sì, compagno no, compagno un cazzo. Hey! Io vado a prendere un po' d'erba da un amico, ad Antonietta la regalerò. Io lo lascio chiuso in macchina un secondo per andare a bere un buon caffè.